Allora, questa è la prima di due conferenze che faremo insieme e che hanno come oggetto le stelle e l'evoluzione stellare. Quindi ho diviso un po' questa conferenza in due parti. Da una parte quella che faremo oggi, il Sole e le reazioni nucleari, e dall'altra l'evoluzione stellare. Questa suddivisione fondamentalmente si spiega in questo modo. Beh, tanto vi faccio vedere questa vignetta di Felix perché mi sembra carino. Concluderemo questi incontri sempre con un'altra vignetta di Felix, perché Felix, come vorrei aveste voi, come spero insomma che abbiamo noi astronomi, dovremmo avere questo tipo di rapporto, no? Con le cose della natura, in particolare con l'astronomia, con le cose celesti, cioè dovremmo poterle utilizzare per fare delle narrazioni, per raccontare storie. Storie nel senso più profondo del termine, non storielle, non barzellette. Insomma, un rapporto rilassato con la materia che stiamo per fare. La prima parte, dicevo, che avrà a che fare con il Sole, è effettivamente una istantanea del Sole. Che cosa significa? Significa fondamentalmente che oggi ci occuperemo di capire perché il Sole è così come appare, quali sono i fenomeni di fisica che lo sorreggono, e essenzialmente descriveremo, diciamo, ciò che riteniamo sulla base di come oggi appare il Sole debba accadere nel suo interno. Scopriremo con questa strada diciamo qual è il motore che non solo rende luminoso il Sole, ma lo tiene anche in piedi, lo tiene in equilibrio. Una volta scoperto questo, nel corso del prossimo incontro accenderemo il motore e lo lasceremo andare, e a quel punto non sarà più un'istantanea del Sole, ma sarà ciò che noi pensiamo accadrà al Sole e a stelle diverse dal Sole, faremo un po' di casi, nel corso della loro esistenza, dove per esistenza si intende da una formazione che decideremo noi di essere. Vedete che quando una stella nasce non è come quando nasce un bambino, anche se c'è una certa arbitrarietà sulla nascita del bambino, se pensiamo al momento del concepimento, no? Al livello cellulare, comunque non c'è un tempo t uguale a zero in cui il Sole è nato, quindi sarà un po' arbitrario il momento in cui decideremo che una stella è nata, e così pure tutto sommato anche il momento in cui una stella non è più tanto. Bene, l'ultima informazione che vi do oggi, poi queste immagini, queste diapositive saranno in ogni caso in rete, per cui potrete scaricarle, però qui c'è un po' di letture che potete fare se volete approfondire l'argomento del Sole. In particolare io vi consiglierei questo libro, Al di là delle nuvole, Bollate e Boringhieri di Villante, che è molto, molto, molto preciso e tutto sommato anche abbastanza divertente da leggere. Va bene, allora vediamo un attimino che cos'è il Sole, diamo un po' alcune identikit rapido. Il Sole dista dalla Terra in media 150 milioni di chilometri, ha un diametro che è circa 109 volte il diametro della Terra, e ha una massa che è 330.000 volte la massa terrestre. È estremamente luminoso. Se noi guardiamo quanti joule per ogni secondo arrivano sulla superficie terrestre, troviamo in media un valore come 1360 joule per secondo. È possibile calcolare la temperatura superficiale, stimare la temperatura superficiale del Sole in 6.000 gradi, vedremo successivamente come. L'idea che oggi abbiamo del Sole fondamentalmente è questa. Al centro del Sole c'è un nucleo che ha una alta densità, il che significa alta 100 volte più alta dell'acqua. Avanti. Ok. Un momento soltanto.
Che sono dato è stato mio ospite.
ospite per questi due giorni, perché nel Max Planck Institute di Monaco di Baviera, che ci ha fatto lui delle lezioni sulla evoluzione stellare, insomma non potevo non salutarlo. Dicevo, un nucleo che ha una densità che arriva a circa 100 volte la densità dell'acqua, quindi molto più densa di qualsiasi elemento che abbiamo a che fare sulla Terra, e ha una temperatura, raggiunge una temperatura di circa 14-15 milioni di gradi. Questo nucleo si estende per circa un decimo del raggio solare, e sopra il nucleo c'è una zona che viene definita radiativa, non radioattiva, ma radiativa. Questo significa che tutta l'energia che viene prodotta nel nucleo, e poi vedremo in dettaglio come, viene trasportata verso l'esterno attraverso luce, e pura luce che viene emessa dal nucleo stesso. Quindi immaginate un nucleo molto caldo, molto umido, molto denso, che emette luce, una vera e propria palla luminosa. Emette luce significa che emette energia, l'energia viene trasportata per un certo strato di sole da luce, tantissima luce. Ora, siccome la luce trasporta energia, se la luce trasporta energia, significa anche che la luce, quando colpisce una superficie, gli dà una piccola spinta, come qualsiasi altra cosa che trasporta energia, che sia una zanzara nel suo volo oppure semplicemente una spinta. Il trasporto dell'energia equivale a conferire sostanzialmente una spinta alle superfici che si incontrano lungo il nostro tragitto. Si parla cioè di pressione della luce. La luce fa una pressione sul gas che forma il Sole, e questa pressione raggiunge un livello che è insopportabilmente alto quando, diciamo, siamo a circa 3/4 del raggio solare. Fin qui l'energia è trasportata dalla luce. Quando si arriva a questo strato relativamente esterno del Sole, anche la materia, il gas stesso di cui è fatto il Sole, si mette in movimento, e l'energia non viene più trasportata dalla luce, ma viene trasportata da delle grandi bolle di materia che si scaldano e che, scaldandosi, vanno verso l'alto, come fanno le mongolfiere, e arrivate abbastanza in alto si dissolvono e lasciano il calore che hanno preso dalla luce più in basso, lo rilasciano in alto. E in questo modo c'è un trasferimento di calore da questa sfera molto calda e molto densa, dal nucleo del Sole, fino alla superficie. Questo è lo schema di massima che oggi conosciamo del Sole, e che conferisce al Sole quelle caratteristiche che conosciamo. Adesso io vi descriverò, ci sarà una prima parte di questo incontro in cui io cercherò di descrivervi che cosa vediamo sulla superficie del Sole e in strati più o meno esterni, e poi faremo una navigazione, diciamo, verso l'interno, ed è in quel momento che cercheremo di renderci conto in modo un pochino più significativo del perché il Sole ha quelle caratteristiche e non ne ha altre. Ma in questa prima fase essenzialmente sarà descrittiva. Io ho scelto di fare una prima parte descrittiva perché effettivamente la conoscenza che noi abbiamo del Sole dal punto di vista storico è una conoscenza che è nata come conoscenza descrittiva. L'interpretazione scientifica, di cui vi ho già dato uno spaccato adesso, è chiaramente arrivata dopo. Se voi fate un esperimento interessante e carino, che è quello di costruire un dischetto che ha la stessa grandezza del Sole, e poi lo fate, è un esperimento totalmente virtuale, e poi lo frapponete tra il vostro occhio e il Sole stesso, sostanzialmente state creando una eclisse artificiale. Ora, se le condizioni sono particolari, quindi per esempio, se le condizioni sono particolari, voi riuscite a tappare tutta la superficie luminosa del Sole che vediamo, e ciò che fate emergere è una luminosità diffusa all'esterno che si propaga per diverse volte il diametro del Sole. Vedete, qua c'è ancora luce che evidentemente viene dal Sole, ma il Sole qua non c'è già più, no? questa corona, non vedo come si chiama, giusto appunto, corona, ed è una cosa strana, perché non è ovvio che esista, né è ovvio che abbia alcune caratteristiche che invece ha. Per esempio, se provate a misurare il gas che forma questa corona, trovate una temperatura di circa 1.000.000 gradi. E questo è strano perché il Sole è al centro, tappato da questa Luna, nel nucleo, a 15.000.000 di gradi. Sulla superficie, vi ho accennato prima, ne ha circa 6.000. E poi andando verso l'esterno la temperatura raggiunge 1.000.000 di gradi. Cioè invece di raffreddarsi andando verso l'esterno c'è una zona in cui il Sole aumenta di temperatura. Ci torneremo successivamente, perché questo fenomeno fa parte di una serie di fenomeni che vedremo, diciamo, che vedremo adesso. Se non guardate la parte più esterna, ma vi limitate invece a guardare soltanto la parte, diciamo, più vicina alla Luna che eclissa il Sole, trovate uno strato molto sottile che si chiama cromosfera. La cromosfera, vedete, è caratterizzata da queste emissioni che non sono soltanto evidentemente emissioni luminose. Queste strutture qui vi dicono che lì ci sono lingue di gas molto caldo che si alzano da qualcosa di più interno e le cui caratteristiche devono essere spiegate. E questa invece è quella che si chiama fotosfera, cioè la parte del Sole che è visibile anche ad occhio nudo. Quando noi guardiamo il Sole, guardiamo una sfera, vediamo una sfera che appunto viene detta fotosfera, perché è la sfera luminosa, la sfera da cui proviene la luce che noi siamo in grado di vedere sulla Terra. Ora, la fotosfera, tra le tante altre caratteristiche, come vedete, ha questa, cioè può essere macchiata. Le macchie solari hanno una lunga storia. Ci torneremo un attimo, ma cromosfera, corona solare, macchie solari sono tutti indizi esterni di qualcosa che sta succedendo all'interno. È un po' come quando ci vengono i brufoli o i bollicini, sono tutte questioni esterne che però riflettono un'attività interna. Ora, nelle parti più superficiali del Sole ci sono fenomeni scoperti abbastanza recentemente che di nuovo sono collegati a qualcosa che avviene all'interno del Sole, ma che non sono propriamente parenti stretti delle macchie solari. Per esempio queste. Questa è una, vedete, una vera e propria onda che si propaga sul Sole, è un'onda circolare, vedete qui non c'è, poi accade qualcosa qua, e qua si propaga un'onda che assomiglia tantissimo a quelle onde che si formano nelle pozzanghere o nello stagno quando si getta un sasso, no? Qui si può pensare a due tipi di accadimento, per esempio, o qualcosa dall'esterno è arrivato sul Sole, ha fatto splash sul Sole, oppure qualcosa dall'interno ha provocato, essendo espulso, questa onda circolare. In questo caso, cioè, a volte capita che le comete, l'Aison potrebbe fare effettivamente questa fine, potrebbe cadere sul Sole e in questo caso potrebbe provocare delle onde come queste. Questa immagine in particolare è venuta fuori da una esplosione che ha avuto luogo a livello di superficie solare, un'espulsione di materia che ha provocato un'onda circolare. E di nuovo un altro fenomeno che potete collegare a quel trasporto di energia in superficie attraverso delle bolle di cui vi ho parlato prima, è quello della granulazione. Questa è un'immagine che non è stata ottenuta osservando il Sole con la luce a cui noi siamo sensibili, ma è stata ottenuta osservando il Sole attraverso una luce che si chiama ultravioletta. È una luce che trasporta un po' più di energia, è quella attraverso la quale ci abbronziamo. È quella che, se diciamo, fossimo esposti a lei tutto il giorno, ci brucerebbe facilmente il cervello. Ed è un'energia che proviene da uno strato leggermente più interno rispetto alla fotosfera. È come se noi avessimo sbucciato un piccolo stratenello del Sole. Bene, se noi sbucciassimo un piccolo strato del Sole, togliessimo di mezzo la fotosfera e andassimo a vedere che cosa c'è sotto la fotosfera, vedremo proprio l'effetto di questa, di queste bolle di materia che dicevo prima, raccolgono come secchielli, come mongolfiere, no? L'energia da sotto e poi la portano sopra e si espandono, si dissolvono trasportando tutta l'energia. E qui vediamo questo effetto di granulazione che è legato a questo strano meccanismo. Allora, abbiamo visto cromosfera, corona, la granulazione del Sole, abbiamo visto le macchie solari, sono tutti meccanismi che si riconducono effettivamente a un paio di fenomeni, non a molti. Beh, voi sapete che uno dei primi, non il primo, ma uno dei primi a parlare di macchie solari in modo esteso è stato Galileo, intorno al 1610-1613. Qui in particolare questo libro di storie e dimostrazioni intorno alle macchie solari, eccetera, eccetera, è una raccolta di lettere, di scambi epistolari, diciamo, che Galileo ha avuto con una serie di... con essenzialmente il Marco Belzieri, l'amico dei Vincenzi, e in cui Galileo dà appunto informazioni sulle sue osservazioni del Sole, di nuovo in volgare italiano. Una delle opere di Galileo, che forse si sottovaluta sempre un pochino, è stata proprio questa sua invenzione di un italiano che potesse descrivere accadimenti scientifici. Fino all'epoca fino al 1610, essenzialmente la lingua scientifica è stata il latino. Quando Galileo vuole far sapere ai nobili fiorentini, ai suoi colleghi filosofi italiani e ad altre persone nobili ma non colte, che cosa stava osservando attraverso il telescopio o a occhio nudo nel caso del Sole, si mette a scrivere in volgare italiano. E il volgare italiano non è una lingua che aveva una tradizione scientifica alle spalle. Questo significa che deve obbligare il volgare italiano a descrivere un mondo che non era mai stato visto prima, che non era mai stato raccontato prima. Quindi c'è una effettiva invenzione di una lingua da parte di Galileo, e questo è uno dei motivi per cui quando Italo Calvino 40 anni fa chiesero quale fosse il più grande prosatore in lingua italiana, lui rispose Galileo per la purezza della lingua con cui descriveva certi fenomeni lunari, ma anche per la capacità di inventarsi uno strumento linguistico nel momento in cui questo strumento linguistico era assente. Galileo osserva le macchie sul Sole dopo qualche anno, dopo 3 anni, dall'aver dato informazioni sull'altezza delle montagne della Luna. E questo era un'altra picconata, se volete, a quella separazione tra sfera celeste e sfera terrestre, che era l'eredità, diciamo, del pensiero medievale, che si collegava al pensiero cattolico da una parte, cristiano da una parte, e aristotelico dall'altro, molto più cristiano che non aristotelico per certi versi. Quindi nel 1604 Kepler aveva dimostrato che le orbite di Marte, quindi anche degli altri pianeti, non erano cerchi perfetti, e quindi la sfera celeste non era fatta soltanto da forme geometriche perfette. Galileo aveva scoperto nel 1610 che la Luna aveva delle montagne, quindi anch'essa non era una sfera perfetta, non solo aveva misurato queste montagne, di nuovo scopre delle macchie sul Sole, quindi insomma tutta una serie di elementi che dovrebbero appartenere alla sfera celeste, essere quindi emanazione diretta di Dio, non sono emanazione, se sono emanazione diretta di Dio, però hanno in comune con la Terra il fatto che sono macchiate, non perfette, corruttibili, nascono e muoiono. E quindi le due sfere, diciamo, si uniscono sempre di più. E questa è stata un'altra delle osservazioni che effettivamente ha abbastanza messo in crisi la visione tolemaico-aristotelica medievale. Questa è una osservazione di qualche anno prima delle macchie solari attraverso, vedete, non è un'osservazione diretta, il Sole non si può guardare attraverso il telescopio, ma è attraverso un telescopio, ma poi c'è una proiezione dell'immagine solare su un foglio, e qui sopra effettivamente sono visibili le macchie solari. Queste sono osservazioni che sono state fatte in Inghilterra giusto qualche anno prima delle osservazioni di Galileo. Le macchie solari. Delle macchie solari più o meno, diciamo, si sa oggi un po' tutto, se non in dettaglio la loro origine. Ciò che si sa è che appaiono macchie scure semplicemente perché sono meno luminose dell'ambiente circostante. Se voi andate a mettere un termometro qua, idealmente trovate 6.000 gradi circa, se le mettete dentro una macchia solare nel punto più oscuro, più buio, trovate circa 4.000 gradi, quindi molto meno luminose. Se tutto il Sole scomparisse e le macchie solari rimanessero lì, le macchie solari sarebbero ben luminose. Appaiono buie per contrasto, non perché sono buie. Okay. Ora, il numero di macchie solari, come sapete, cambia moltissimo nel corso degli anni. Ci sono momenti in cui il Sole appare privo di macchie solari e ci sono momenti in cui il Sole appare ricco di macchie solari. A che cosa è dovuto? Boh, non si sa. Esiste un ciclo più o meno di 11 anni in cui il Sole passa da un minimo a un massimo e poi scende di nuovo al minimo e poi risale al massimo. Ogni tanto, è successo qualche tempo fa, il Sole si perde uno dei massimi o uno dei minimi. Cioè ha una regolarità, ma non è un pendolo che tu possa assolutamente aver fede che dopo un'oscillazione a destra ce n'è una uguale a sinistra e così via a destra e così via a sinistra. No, il Sole ha questa ripetizione che fenomenologicamente è corretta, ma che non è prevedibile nello specifico. Il che ci fa capire effettivamente che non abbiamo compreso quale sia il meccanismo fisico alla base di questo fenomeno nel profondo. Abbiamo delle idee. Adesso vi faccio vedere quali sono. Questa è un'immagine presa, è molto bella, è un'immagine presa da una sonda della NASA, e stereo si chiama, e questo è un punto ravvicinato, diciamo, di una macchia solare. E qui vedete che da questa superficie, questa è la macchia solare, da questa superficie emergono questi pennacchi di gas. Questo è proprio gas ad altissima temperatura. Gas ad altissima temperatura significa che non è fatto da atomi che sono elettricamente neutri, come potrebbe essere l'atomo di idrogeno, ma l'atomo di idrogeno è spezzato nelle sue due componenti, un protone carico positivamente e un elettrone carico negativamente. Quindi il gas che forma la superficie del Sole, spezzato, diciamo, nelle sue componenti elettricamente cariche, viene portato su da esplosioni, da emissioni di energia sulla superficie, da campi magnetici effettivamente, tant'è vero che questa forma qua è caratteristica proprio della forma dei campi magnetici. Questi archi qui, per esempio, vedete che partono da una parte e poi si ricollegano da quest'altra, sono caratteristici di campi magnetici. Questo significa che molto probabilmente, che, diciamo, vedere il gas che ha quella forma lì ci suggerisce appunto che esistano dei campi magnetici molto intensi in prossimità delle macchie solari che partono dalla superficie del Sole, si ricollegano alla superficie del Sole e queste particelle elettricamente cariche vengono condotte lungo i campi magnetici fino a ricadere a terra, vengono sparate nello spazio e poi vengono fatte ricadere fino a terra. Questo perché il campo magnetico rispetto alle particelle cariche si comporta come se fosse un vero e proprio tubo, non le fa scappare via, cioè le mette in orbita intorno a sé, le conduce lungo la sua stessa direzione. Ora, quindi evidentemente questi fenomeni qua, delle macchie solari, devono essere collegati a campi magnetici. D'altra parte vedete qui, queste sono ancora macchie solari e queste sono quei meccanismi, il fenomeno della granulazione che vi facevo vedere prima. Queste sono bolle calde e vedete che sono si alternano a bolle più fredde, no? A confini più freddi, segno di bolle di gas caldo che arriva dal fondo e poi sprofonda e così via. Quello che succede è che molto probabilmente sotto la superficie, questa è la superficie del Sole, questa è una macchia solare, sotto la superficie del Sole non bisogna immaginarci delle colonne dritte di bolle che trasportano materia e che vengono, diciamo, dalla zona più calda verso l'esterno, ma bisogna immaginare delle zone che si mescolano fra loro, si intrecciano fra loro e, componendosi in questo modo, danno luogo a campi magnetici che si intrecciano. Ora, dovete sapere che quando i campi magnetici si intrecciano, esplodono. Quando questo succede in prossimità della superficie, hanno luogo tutti quei fenomeni che da una parte si vedono come macchie solari, dall'altra si possono vedere come fiammate sulla superficie del Sole, come queste che adesso vi faccio vedere. Queste sono qualcosa che, di nuovo, qui c'è questa struttura d'arco tipica delle macchie solari, ma queste sono, diciamo, manifestazioni ancora diverse, così come questa, per esempio. Vedete questa lingua di gas che è sfuggita alla costrizione dei campi magnetici e viene sparata nello spazio, così come questa, tornando verso la corona. Ogni tanto sulla corona vedete, si vede qui un'esplosione che ha lanciato tantissimo gas che è sfuggito all'attrazione del Sole.
E sono particelle.
E queste sono particelle. Sono particelle. In effetti, con altri studi, con altri strumenti che hanno a che fare, diciamo, con le onde radio, si è vista una cosa assolutamente pazzesca. Cioè, il Sole, quindi immaginate questa sfera di gas, che quindi non ha una superficie rigida e così via, per tanti versi oscilla come se fosse una specie di pelle di asino su un tamburo. Ci sono proprio delle oscillazioni della fotosfera del Sole, delle piccole oscillazioni, come se il Sole vibrasse. Allora, dalle prime osservazioni di questo fenomeno si è arrivati a cercare a usare questo fenomeno stesso per iniziare a guardare dentro il Sole. Se la superficie, il ragionamento è stato di questo tipo: se la superficie del Sole vibra, questo significa che ci sono delle onde che la percorrono. Se ci sono delle onde in superficie, allora è molto probabile che ci siano anche delle onde che attraversano gli strati interni del Sole. Perché? Ma perché, insomma, se voi date una botta a un tamburo, è vero che la superficie si mette a oscillare, però anche l'aria che sta sotto si mette a oscillare, no? Quindi se il Sole è tale che la sua superficie, quasi come se fosse una pelle di asino, vibra, allora anche nell'interno ci devono essere delle onde che lo percorrono. Onde come se fossero terremoti, solo che sono sul Sole. Questa era un'ipotesi. Ma da una ventina d'anni effettivamente questa ipotesi si è verificata, perché ciò che si vede è che le onde dentro il Sole, diciamo, modulano, cioè hanno un effetto di lieve variazione della luce del Sole. E in particolare, se noi osserviamo il Sole attraverso delle onde radio, cioè attraverso degli strumenti, delle parabole molto grandi, come in Italia abbiamo in Medicina, oppure è stata costruita una grande parabola ora in Sardegna, che si chiama Sardinia Radio Telescope, una parabola da circa 60 metri, enorme, che serve a studiare altri fenomeni, ma che può vedere anche il Sole. Bene, se studiamo, insomma, il Sole attraverso le onde radio, si riescono a cogliere queste onde. Che cosa si scopre attraverso questo studio che si chiama eliosismologia, quindi la sismologia del Sole? Si scopre fondamentalmente che il Sole non solo ruota, come aveva visto Galileo, ma che ruota in modo diverso nella fascia equatoriale rispetto ai poli. Cioè la fascia equatoriale del Sole si muove molto più velocemente, ruota molto più velocemente che non i poli. Quindi il Sole non è come la Terra che si muove in modo rigido, ruota intorno al proprio asse in modo rigido, ma a fasce ruota all'equatore più velocemente che non ai poli. Ma se vi immaginate il Sole strato per strato, come una cipolla, diciamo, Bene, gli strati del Sole si muovono uno rispetto all'altro in modo diverso. Cioè alcuni strati sono fermi, altri strati ruotano più velocemente. Lì in questa immagine, per esempio, gli strati rossi sono rotatori veloci. In 4 giorni questo strato ruota intorno al proprio asse. Gli strati più celesti sono ruotatori deboli, sono quasi fermi. E i colori intermedi hanno una velocità intermedia. Quindi, per esempio, partendo dal nucleo che emette energia, c'è una sfera centrale che è sostanzialmente molto densa, molto calda e sostanzialmente ferma. Poi c'è una parte giallo-verdolina sopra che gli ruota intorno e così via. Fino a una parte molto veloce che ruota, poi la velocità diminuisce ancora e vedete che nella parte vicino alla superficie, appunto la zona equatoriale, si muove molto più velocemente che non queste zone polari. Allora, attraverso l'eliosismologia si capisce che tutto il gas molto caldo, separato in protoni ed elettroni, che viene portato verso la superficie del Sole, in realtà, immaginatevelo come corrente, questi protoni, elettroni che vengono portati verso la superficie, immaginate che diano luogo proprio a delle correnti elettriche. Queste correnti elettriche vengono intrecciate dai movimenti relativi dei vari strati e all'interno dei vari strati dalle varie fasce. Quindi voi avete delle correnti elettriche molto grandi che si intrecciano e queste correnti elettriche danno luogo appunto a quelle esplosioni che noi dall'esterno vediamo sulla superficie o come macchie solari o come getti di materia nello spazio. Questo è un ciclo di 10 anni, di 11 anni in effetti, in cui si vede il Sole che non ha molte macchie solari, si va da un minimo a un massimo di attività e poi ritorna a un minimo di attività. Ora, siccome il Sole attraverso queste attività spara un sacco di gas nello spazio, influenza lo spazio intorno a se stesso. Quindi, se non l'avete detto la volta scorsa avete fatto il sistema solare, io purtroppo non c'ero, ma una delle cose che sicuramente avete detto è che il sistema solare si chiama sistema solare perché il Sole lo domina attraverso la propria gravità. Il Sole non domina lo spazio del sistema solare solo attraverso la propria gravità, ma lo domina anche attraverso la propria luce e l'emissione di particelle. Che da parte del Sole è costante. Noi siamo immersi in una specie di vento, di flusso di particelle che ci arriva costantemente dal Sole, che si chiama vento solare. Il vento solare può essere più o meno intenso, più o meno forte, e noi possiamo coerentemente fregarcene un po' di più oppure un po' di meno. Perché? Perché, di nuovo, questo vento solare è fatto da particelle che trasportano una carica. La Terra, come sapete, ha un campo magnetico, e questo campo magnetico fa da scudo al nostro pianeta rispetto al vento solare. Il vento solare raramente arriva, qua dove siamo noi, proprio perché, proprio grazie allo scudo del campo magnetico terrestre. Non di meno, quando ci sono questi violenti getti di materia, come quello che vi ho fatto vedere prima, in questo caso qui, quando ci sono questi getti di materia molto, molto forti, ecco, quel vento arriva molto velocemente sulla Terra e molte particelle del vento solare possono penetrare almeno entro certi limiti nel nostro pianeta. A cosa danno origine? A che fenomeni danno origine? Per esempio, danno origine alle cosiddette aurore boreali. Le aurore polari, perché sono non soltanto dell'emisfero nord ma anche dell'emisfero sud, ovviamente. Ma poi possono dare luogo a una serie di inconvenienti, come per esempio la caduta di tensione nelle condotte elettriche. Per esempio, in Canada è rimasta famosa quella dell'89 perché per parecchie ore, in seguito a una tempesta solare, ci fu un calo di pressione di tensione che lasciò al ghiaccio, era inverno, al ghiaccio per un sacco di gente senza riscaldamento, insomma. oppure per esempio posso, vabbè, lasciamo perdere, ci sono varie conseguenze, questa che vi dicevo delle correnti elettriche, ci possono essere disturbi nelle onde radio, nelle trasmissioni radio per esempio. A livello di satelliti, e noi siamo una società che dipende sempre di più dal satellite, i satelliti possono essere danneggiati dal vento solare, per esempio l'elettronica dei satelliti può essere corrosa, può essere, diciamo, impoverita come prestazioni dalla presenza del vento solare, così via. A volte, siccome l'atmosfera viene compressa dal vento solare e diventa un po' più densa, i satelliti trovano più faticoso andarsene lungo la propria orbita e addirittura possono cadere a terra. Non è che succeda una volta ogni 3 giorni, ma in linea teorica sono cose a cui stare attenti, così come gli astronauti devono stare attenti, specialmente quando escono nello spazio, a farlo mettendosi in condizioni da non essere esposti a delle tempeste solari. Quindi sono tutti problemi che toccano la vita di tutti i giorni in modo molto relativo, diciamoci la verità, però tutto sommato sapere che esiste questa connessione tra un'attività che arriva dal profondo del sole e che non è la luce e, diciamo, questo genere di sviluppo sociale, questa è chiaramente una società, diciamo, ad alta tecnologia, no? Quale è quella che noi siamo sempre di più. Beh, questo è importante sapere che esiste anche questo tipo di pericolo, diciamo, o comunque di rischio. Ora, vediamo un attimino di dare un senso un pochino più profondo a un po' delle cose che abbiamo detto. Ripartiamo da zero e cerchiamo di pensare al Sole dovendo descriverlo a qualcuno che il Sole non l'ha mai visto, a una persona che viene, non lo so, a una talpa, una persona che viene da un pianeta lontano e che non ha mai dato un occhio al nostro Sole. Quali sono le caratteristiche fondamentali del Sole che vi racconterete? Il Sole è che cosa? Provate a dirlo voi.
Luminoso, caldo.
Il Sole è luminoso. Sul fatto che sia caldo, no? Non è una cosa che uno sperimenta con le mani, no? Cioè il Sole è luminoso, la luce che emette il Sole è calda, questo sì. Il Sole è luminoso e la luce che emette è calda, poi è fonte di energia, la luce trasporta calore, è calda e quindi certamente così. È incandescente, già un'interpretazione, no? Potrebbe non essere incandescente, potrebbe essere anche luce di una luce, cioè la luce fredda. Che forma ha?
Sferica.
Più o meno è sferica. Quindi il Sole è sferico, il Sole è caldo, e poi c'è un'altra caratteristica clamorosa, cioè che il Sole è colorato. È vero, no? Il Sole è colorato. La cosa carina è che quando uno studia a scuola la fisica che si fa al liceo, qualsiasi scuola superiore, così via, si studiano un sacco di fenomeni che spiegano queste caratteristiche, ma poi non si mettono mai in relazione alle caratteristiche che spiegano, per cui non si rende nemmeno conto che cosa sta studiando e perché, no? Allora, si diceva che il Sole ha sicuramente queste caratteristiche qua, è luminoso, è colorato, è sferico. L'altra cosa su cui dobbiamo riflettere è questa, ok, il Sole ha queste caratteristiche, ma quanti anni può avere il Sole? E in particolare, il Sole può essere più vecchio della Terra? Deve essere più giovane della Terra? Vabbè, chiaramente più vecchio, ma provate a dirmi perché.
Per fare lo storia di un sistema è già pesato, è un che non brilla, cioè prima formarsi il Sole che
perché c'è un sistema solare intorno. Perché se fosse solo la Terra, senza pensare agli altri pianeti, la Terra potrebbe essere stata tranquillamente catturata durante la sua orbita, la gravità del Sole, no? E poi questo fenomeno di cattura, non lo sto inventando ora, Giove, non so se Mario ve l'ha raccontato, ma Giove ha più di 60 lune. Ora, le 60 e Saturno ne ha 50 e qualcosa, cioè sembra una partita di pallacanestro tra Giove e Saturno, e non si sono formate le lune di Giove e di Saturno insieme al pianeta. Solo i satelliti principali, solo le lune principali si sono formate insieme a Giove. Le altre sono state catturate dopo. Sassi che andavano in giro nello spazio sono passate accanto a Giove, e Giove, con la sua forza che di gravità, le ha catturate e le ha tenute in orbita intorno a sé. Quindi la Terra avrebbe potuto effettivamente avere questo destino, e da questo punto di vista avrebbe anche potuto essere più vecchia del Sole. La Terra esisteva, poi nel suo vagabondare per il cosmo ha incontrato un Sole nato da poco, e è passata in quel punto giusto perché il Sole lo catturasse. Però lui giustamente ha detto, beh, però non c'è solo la Terra, sono un sacco di pianeti che ruotano sullo stesso piano, tutti insieme. Allora questo mi fa pensare a una nascita comune. È difficile pensare che se io catturo delle cose a caso nello spazio, poi queste se ne stanno tutte sullo stesso piano e ruotano tutte nella stessa direzione. Se le cattura a caso, come le lune di Giove, una va così, una va così, sono tutte a casaccio, no? A parte quelle principali. Quindi effettivamente è vero, sì, ok, il Sole deve essere più vecchio della Terra. E bisogna spiegare queste benedette caratteristiche in realtà, perché la Terra ha almeno 4 miliardi e mezzo di anni, 4 miliardi di anni insomma, come si spiega che il Sole abbia così tanti anni? Tenuto conto che, avete detto voi, è luminoso, il che significa che emette luce, la luce trasporta calore, e santa pazienza, da dove lo tira fuori questo calore, la luce? Lo estrae dal Sole. Ora, voi conoscete qualcosa che da cui estrarre calore senza che quel qualcosa si consumi? No. Quindi noi stiamo dicendo, ma banalmente, dicendo le tre caratteristiche importanti del Sole, cioè che è luminoso, che è vecchio, stiamo dicendo che questo oggetto si consuma. Andiamo per gradi. Innanzitutto cerchiamo di capire la forma. Ora, se noi osserviamo il Sole, diciamo che effettivamente è sferico, che la Terra sia sferica è stato dimostrato tanti anni fa, la Luna pure è sferica, Marte è sferico. Ci sono delle cose nel nostro universo, nella nostra galassia, come per esempio i cosiddetti ammassi di stelle, che hanno una forma globulare, cioè sferica. Perché il mondo, l'universo è dominato da questa forma sferica? Ve lo siete mai chiesto? Perché il Sole è sferico? Allora, avete provato? Chi di voi ha mai fatto una pizza? L'avete fatto un pasto della pizza? Avete provato a farlo bello tondo? Avete provato a farlo ruotare? Si spiaccica. Quindi sicuramente il Sole non è sferico perché ruota. La Terra non è proprio sferica perché ruotando si schiaccia il polo. Quindi il Sole non è sferico perché ruota. Però se voi pensate insieme a tutti gli abitanti della Terra in questo momento di fare un salto in alto, e poi immaginate la caduta di tutti, noi tutti stiamo cadendo verso il centro della Terra, giusto? In tutto il mondo, in questo momento, salto, shum, bello, no? Se togliessimo la superficie della Terra, davvero con la bacchetta magica, tutti saltando, poi cadremmo verso il centro. Cioè il centro della Terra non distingue da quale direzione far cadere i corpi, attira i corpi in tutte le direzioni nello stesso modo. Allora, questa è una proprietà fondamentale della legge di gravitazione universale. Se voi guardate la formula, come è scritta la legge di gravitazione universale, io non ve lo faccio vedere, ma non importa. La legge di gravitazione universale dice nella sua formuletta la cosa fondamentale, cioè che la forza di attrazione gravitazionale non dipende dalla direzione lungo la quale si esercita. Ciò che la fa, diciamo, la sua forza dipende soltanto dalla distanza tra due cose, ma non da dove sono, dal loro orientamento reciproco. E questo fa sì che nello spazio, quando si formano i corpi, se gli viene dato abbastanza tempo, se non ruotano troppo, allora i corpi si formano dandosi da soli una forma sferica. Questo è buco perché, ora l'ho fatta un po' lunga, e dipende quanto voi siete, diciamo, familiari con la legge di, con la forza di gravità, però se lo siete un minimo, se soltanto lo siete un pochino, avete già pensato 70 volte che io sia estremamente palloso perché l'ho fatta lunghissima, perché non appena uno vede in faccia la formula con cui è scritta la legge di gravità dice: ah beh, ma chiaro, le cose dell'universo sono sferiche. È una cosa semplicissima che è proprio dovuta alla simmetria, cioè alle proprietà fondamentali di questa forza gravitazionale. Quindi il Sole è sferico perché la forza di gravità costruisce cose sferiche. Ora qui la cosa divertente è questa: siccome una sfera, una bella palla, voi la potete guardare da tutti i punti di vista qualsiasi e vi sembra sempre la stessa, giusto? Una bella palla dipinta in modo omogeneo. Allora gli astronomi, sapete che fanno? Disegnano una linea che va dal centro all'esterno della palla e guardano solo quella, perché tanto tutto il resto è tutto uguale. Cioè, quella che si chiama simmetria sferica significa che per studiare una sfera io posso semplicemente studiare le proprietà di una linea che va dal centro del Sole all'esterno del Sole. Se ci pensate un secondo, questo è pazzesco come semplificazione, ma io ho usato una simmetria, cioè una proprietà estetica, se volete, della legge di gravità, per semplificare enormemente il mio avvicinamento al problema. E invece di dover studiare una sfera di gas tutto incasinato, no, io prendo una linea e dico: su questa linea ci metto tante palline di gas e vediamo come si comporta. Poi, siccome il Sole è sferico, allora se capisco come si comportano lungo questa linea, ho capito tutto il resto del Sole. È pazzesco. Cioè, la fisica però funziona in questo modo, cercando di semplificare il più possibile. Se poi si trova una non coerenza, beh, allora siamo sempre in tempo a dire: beh, ok, questo era una prima prova, abbiamo un po' sbagliato, dobbiamo rettificare. Però il Sole, di fatto, noi lo studiamo in questo modo. Invece di prendere quella sfera, prendiamo quello che si chiama segmento, che ha come estremo il centro, che ho chiamato 0, e l'esterno, che ho chiamato R grande, e studiamo le proprietà di quel segmento. E come si fa? Beh, vi ho detto prima, vi ricordate? Il Sole ha un nucleo molto denso, e poi c'è uno strato superiore in cui c'è l'energia trasportata dalla luce, e poi uno strato in cui l'energia è trasportata da movimenti di materia che danno origine alla granulazione, giusto? Beh, ci sono quindi quel segmento io lo devo spezzettare in tante parti, in gusci, no? Cioè, come se io avessi una cipollona e studio le caratteristiche lungo una linea della cipolla. E studio quindi le caratteristiche lungo un segmento che io divido in tanti pezzettini. Ciascun pezzettino corrisponde a uno strato della cipolla. Non voglio chiaramente andare in dettaglio su cose di questo tipo, ma è soltanto per farvi capire come un astronomo, diciamo teorico, passa da osservazioni che siamo in grado di fare a un approccio, diciamo, basato sulle leggi fisiche, sulle leggi della natura, per capire perché le cose succedono in quel modo, per spiegare perché le cose si vedono in quel modo. L'altro aspetto incredibile del sole è che io vi ho detto che il sole oscilla lungo la sua, sulla sua superficie, però è vero anche che se noi, cioè queste sono misure molto dettagliate di luminosità, noi vediamo piccole variazioni di luminosità, però bisogna avere strumenti molto dettagliati. Se noi rinunciamo a questo dettaglio, certamente possiamo dire che il sole, insomma, è sempre uguale a se stesso, sì, c'è una macchiolina in più, ma è una macchia, insomma, è come davvero, se io ho un bollicino sono sempre io, cioè, anche se mi riempio il bollicino, ragazzi, sono sempre io. E il sole pure, riempito quanto mi pare di macchie solari, sempre se stesso rimane. In altri termini, dal punto di vista fisico, questo si dice che il sole, si esprime dicendo che il sole è in equilibrio, cioè che fondamentalmente le sue proprietà generali, globali, non cambiano nel tempo. Cioè se voi prendete per esempio un pezzettino di sole, questo pezzettino di sole, più o meno, anche se viene trasportato un po' giù da questi movimenti convettivi, e poi di nuovo su, e poi di nuovo giù, e poi di nuovo su, ma in media rimane dove è. Perché questi, anche questi movimenti, queste bolle, gli aria, gli assi solari caldo che prendono l'energia dall'interno e vanno verso l'esterno, poi affondano di nuovo, risalgono, affondano, risalgono, affondano, in media è come se stessero fermi. Voi fate la media su un anno, due anni, ed è come se non si fossero mai mossi. Questo per dire che il sole non diminuisce di raggio o non aumenta di raggio, anche se ci sono questi movimenti, in media rimane uguale a se stesso. Questo equilibrio è possibile spiegarlo attraverso una serie di leggi che hanno in che si applicano per esempio a studi molto, molto banali, come per esempio l'equilibrio dell'acqua in una vasca. Se voi riempite una vasca, come ci vedete il tappo, una volta riempita e chiuso il rubinetto, tutti i frammenti di acqua, tutte le goccioline di acqua rimangono in equilibrio. Le goccioline di acqua rimangono in equilibrio significa che l'insieme delle forze che agisce su queste goccioline, su ciascuna gocciolina separatamente, le forze si annullano. Cioè, ogni gocciolina ha un peso. Voi prendete una gocciolina di acqua, se la fate cadere qui in atmosfera, cade, perché il peso gliela porta giù. Se prendete una gocciolina di acqua dentro una vasca e la fate cadere dentro l'acqua, la gocciolina non cade. Perché non cade? Perché l'altra acqua la tiene su. Allora, questa stessa legge che dice che le goccioline di acqua dentro l'acqua di una vasca ferma stanno in equilibrio, è possibile applicarla al gas del sole. Il gas del sole sta in equilibrio perché il suo peso è contrastato dal restante gas che lo tiene a galla. Chiaro questo? No? Più o meno. Non vi sto facendo cose semplici, non vi sto raccontando cose che tutti raccontano quando si parla di sole. Bene. Allora, quando nel 1800 venne sviluppata una teoria, chiamiamola così, una teoria fisica che si chiama termodinamica e che sostanzialmente è stata sviluppata quasi in ambito ingegneristico, no? Sapete quando furono costruite le caldaie al vapore, quando si cominciò a utilizzare davvero le macchine al vapore per l'industrializzazione, l'automatizzazione dei processi e così via. Effettivamente c'erano un sacco di problemi proprio legati all'ottenere lavoro da gas caldo, no? Si faceva espandere un gas molto caldo, il vapore poi alla fine funzionava, sì, si fa espandere un gas molto caldo, il gas molto caldo si espande, espandendosi mette in moto dei meccanismi e questi meccanismi fanno del lavoro che altrimenti devono fare le persone, no? Beh, queste cose molto pratiche alla fine hanno dato origine appunto a questo ramo della fisica che si chiama termodinamica, cioè la dinamica legata appunto alla temperatura, ai fenomeni termici. Allora, già nell'Ottocento si pensò di aver trovato una spiegazione alla luce, alla luminosità del Sole. Perché? Beh, voi avete il Sole, una bella sfera di gas, è sferica perché la legge di gravità dice che deve essere sferica, ed è fatta di gas. Si può dimostrare che se tu hai una bella sfera di gas tenuta insieme dalla gravità e che ha una certa grandezza, se si lascia che questa sfera di gas rimpicciolisca un po', senza toccarla, quella sfera di gas emette anche luce, perché rimpicciolendo guadagna un po' di energia perché si scalda, ed emette luce. L'energia in eccesso la emette come luce. Questa fu la prima ipotesi che i fisici riuscirono a fare sulla luminosità del Sole. Cioè, il Sole, dissero, è luminoso perché noi non ce ne accorgiamo, ma lui piano piano rimpicciolisce, rimpicciolendo si scalda e scaldandosi emette più luce. È buffo perché quando poi si misero a fare dei conti, videro che se era così, allora la vita del Sole sarebbe durata 30 milioni di anni. Caspita, 30 milioni di anni sono 3 giorni, va bene, ma all'epoca non si sapeva che l'età della Terra era almeno 4 miliardi di anni. Quando poi si scoprì, attraverso, diciamo, quando fu scoperta la radioattività, quindi diciamo decenni dopo, insomma, che la Terra non poteva essere più giovane di 4 miliardi di anni, allora l'ipotesi termodinamica venne meno e si dovette andare a cercare un'altra forma per dare luminosità al nostro Sole. La risposta vera e propria venne, diciamo, quando se volete all'inizio del Novecento, tra fine 800 e inizio 900, si scoprirono i componenti degli atomi. Nella seconda metà dell'Ottocento il chimico Mendeley mise a posto la tavola periodica degli elementi, cominciò a capire come erano fatti i componenti fondamentali della materia che ci circonda. Si scoprirono tanti atomi, e poi però immediatamente, in modo abbastanza rapido, si identificarono le componenti in cui gli atomi possono essere scissi, quindi gli elettroni, il nucleo e successivamente le componenti del nucleo, il protone, il neutrone. E a questo punto siamo negli anni 30 del Novecento. Ho fatto 60 anni in tre parole. Quando si comincia a capire come funziona il nucleo dell'atomo, e Fermi e i ragazzi di Via Panisperna, che certamente conoscete, almeno avete sentito nominare, hanno dato un grandissimo contributo, tutta la parte tutta la scuola romana di fisica ha dato un contributo enorme nelle scoperte delle componenti elementari della materia. Quando dicevo si incominciò a capire come funziona l'atomo, si incominciò anche a pensare forse il problema di come estrarre energia dall'atomo. Sapete benissimo che la fine della Seconda Guerra Mondiale fu non tanto determinata, ma se volete fu sigillata dalle due esplosioni della bomba atomica. Nel processo che portò alla costruzione della bomba atomica, che è basata su una scissione di atomi grandi, uranio per esempio, oppure polonio, che vengono scissi, quindi divisi in atomi sempre più piccoli, bene, nel processo che portò alla costruzione della bomba atomica si acquisirono tantissime informazioni su come gli atomi funzionavano. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale queste informazioni hanno cominciato a girare, E quando hanno cominciato a girare queste informazioni, allora gli scienziati, gli astronomi, i ricercatori hanno cominciato a collegare queste nuove informazioni di fisica a alcune ipotesi che erano già state avanzate, in particolare da Chandra Sekhar ed altri autori qualche anno prima. Chandra Sekhar aveva preso questa ipotesi negli anni 30, poi dopo appunto fu ripresa nel 48 e nel 57, e in quegli anni effettivamente si cercò di mettere nero su bianco quali erano i meccanismi che potevano dare energia al Sole sulla base appunto delle ipotesi atomiche. Che cosa si sa oggi e qual è, diciamo, l'ipotesi alla base? Ma l'ipotesi alla base è che all'interno, beh, mettiamola così, dimenticate quest'ultimo paragrafo. Tra gli elementi più semplici, anzi il più semplice di tutti i nuclei degli atomi, è il nucleo dell'atomo di idrogeno. Il nucleo dell'atomo di idrogeno è costituito da una sola particella che si chiama protone. Allora partiamo, come vi ho detto prima, la fisica semplifica tantissimo, no? Una sfera come il Sole la riduce a un segmento, gli strati del Sole sono ridotti a strati di cipollina. Benissimo, prendiamo allora gli atomi più semplici che esistano, i protoni, anzi i nuclei degli atomi più semplici che esistono, i protoni, e supponiamo di avere a che fare nel Sole con un brodo di protoni. Allora, i protoni hanno una carica positiva. Cosa succede in questo brodo di protoni? Beh, succede che questi si muovono e quando vengono abbastanza vicino si respingono, perché due elementi con la stessa carica si respingono uno con l'altro, giusto? Ma se hanno una temperatura molto alta possono arrivare ancora più vicini e quindi si respingeranno ancora di più. E voi lo sapete quanto vale la forza tra due protoni quando la loro distanza è zero?
È enorme.
È di più che enorme, è infinita. Cioè la forza di repulsione che tende a spingere via due protoni, mentre la loro distanza tende a zero, tende a essere infinita. Quindi più vicini li metto e con più violenza si respingono. Come faccio a tirare fuori energia da questa roba? Ricordate bene il nostro scopo. Il nostro scopo è, a questo punto, abbiamo imparato come funzionano gli atomi, l'ipotesi del gas che fa restringere il Sole, che quindi è luminoso, non funziona perché dà un Sole vecchio 30 milioni di anni al massimo, mentre invece deve durare 4 miliardi e mezzo di anni. Voglio provare a estrarre energia dal funzionamento degli atomi. Gli atomi più semplici sono i protoni, prendo due protoni, li avvicino e questi si respingono. Beh, ho sbagliato tutto. Avrei sbagliato tutto se non avessimo avuto, se posso dire, una botta di culo enorme. E la storia, diciamo, della nostra esistenza qui è una sequenza di queste botte. Lo vedremo successivamente, nel prossimo incontro. La natura è tale che quando questi protoni sono a una certa distanza che è comparabile con le loro dimensioni, e qui stiamo parlando di 10 alla meno 10 metri, cioè di un decimiliardesimo di metro, quando sono abbastanza vicini a loro, anche di meno, 10 alla meno 15 in realtà, quindi è 10 milionesimi di miliardesimo di metro. Beh, comunque, quando sono abbastanza vicini, si accende improvvisamente un'altra forza, che si chiama forza nucleare forte, che è ancora più forte della forza di repulsione, che è attrattiva. Cioè, voi mettete due protoni e si respingono in un modo bestiale, ma se voi riuscite ad avvicinarli abbastanza, gli scocca una specie di scintilla che, boom, li attrae. Perché la forza che si accende è superiore a quella che vi viene spinta. È come se due persone si stessero enormemente sul versante, va bene, un uomo o una donna, ma tantissimo, però se arrivano abbastanza vicino che potrebbero baciarsi, allora sono finiti, ok? Non so se è mai successo a qualcuno di voi, innamorarsi proprio della persona che sta con antipatico.
Senza scintilla sì.
Scusa Stefano, sì. Ma allora non era infinita prima, era solo enorme, perché altrimenti più infinito di infinito non esiste, no?
Diciamo che va usata l'espressione tende a essere infinito. Okay. È la formulazione a parole di una cosa matematica che si chiama limite. Ma il punto è che quando la distanza tende ad annullarsi, la forza tende a essere infinita. Okay. Così. Bene, allora se...
Quindi la forza attrattiva tende ad essere infinita anche lì?
No, tende finché la distanza non è zero, ma è un valore piccolissimo. Quanto, si dice in matematica, piccolo a piacere. Quanto volete voi? 10 alla meno 20 metri, 10 alla meno 50 metri, finché è un valore piccolo, la forza è un numero che si può calcolare, non è infinita, è un numero enorme, ma si può calcolare. Bene, per ciascun valore abbastanza piccolo si accende una forza repulsiva che ha un valore finito maggiore. Quindi quando uno fa la differenza trova un numero che è attrattivo per le due forze. Quindi funziona un po' così, appunto loro si respingono, però se arrivano abbastanza vicini si appiccicano. Non sempre, non sempre. Scusate, prima di questo. Allora, vedete qui, da questo si capisce una cosa, se ci pensate un secondo. Loro devono arrivare, due protoni devono arrivare abbastanza vicini. Cosa significa? Se loro si respingono, di che cosa hanno bisogno per arrivare abbastanza vicini? Hanno bisogno di energia, hanno bisogno di essere molto veloci. Allora, quando voi misurate la temperatura in una stanza, per esempio, e trovate 20 gradi, 21, 25, quella temperatura non solo a noi dice quanto è calduccio in quella stanza, ma ci dà anche un'altra informazione, ci dice quanto vale la velocità media del gas che sta in quella stanza. Quindi la temperatura di un posto è collegata al movimento degli atomi, dei gas che stanno in quel luogo. Se i protoni hanno bisogno di una enorme velocità, di un'enorme energia, di un'enorme velocità per arrivare abbastanza vicini, per poi far scattare la legge di attrazione, significa che la temperatura in quel posto deve essere abbastanza alta. Ecco perché all'inizio vi ho detto che la nostra idea di Sole è che al centro ci siano almeno 14 milioni di gradi, perché se non ci sono almeno 14 milioni di gradi, 14-15 milioni di gradi, i protoni non hanno l'energia, cioè la velocità sufficiente ad arrivare abbastanza vicini per poi fondersi. Non solo, ci devono essere anche abbastanza protoni, perché se ce n'è uno qua, uno là, si protoni non mancano come invece, vanno velocissimi ma non si vedono mai, e quindi quel luogo deve essere anche abbastanza denso. Allora vedete, le condizioni del nucleo del Sole, cioè alta densità, 100 volte quella dell'acqua, alta temperatura, 15 milioni di gradi, sono ricavate in questo modo, sono tutte mentali, adesso si sono viste, ma quando a quell'epoca, 57, si è fatta questa ipotesi, erano soltanto mentali, cioè si diceva esiste la forza di repulsione tra protoni, esiste la forza attrattiva, ma affinché ci sia un luogo nel Sole in cui queste due forze si combinino per far mettere insieme due protoni, allora lì ci deve essere quella temperatura e quella densità. Sono ipotesi, sono mentali, sono mentali. Oggi si è visto, ma all'epoca no. Questo è bello perché vedete, il meccanismo è in questo modo, perché dà energia, ancora non l'abbiamo mica detto, due protoni, lo so, due protoni si combinano e danno un atomo di deuterio, si chiama un nucleo di deuterio, due altri protoni si combinano anch'essi e danno un atomo di deuterio, e poi questi due atomi di deuterio, uno si combina con un protone e dà un nucleo di elio 3, l'altro fa lo stesso, dal deuterio con un altro protone diventa elio 3, e poi due atomi di elio 3 si combinano fra loro e danno un atomo di un oggetto assolutamente ignobile che si chiama beriglio 6, che nel giro di una frazione di secondo scompare, si dissolve, lasciando però due protoni e un atomo di elio 4. In totale, se voi guardate che cosa si usa, si usa un protone, due protoni, tre protoni, quattro protoni, cinque protoni e sei protoni, e alla fine otteniamo due protoni e un atomo di elio 4. Quindi semplificando, perché poi questi due protoni vengono restituiti, ci sono quattro protoni che diventano un atomo di elio 4 appiccicandosi. Ora, l'atomo di elio 4 non è fatto da quattro protoni, è fatto da due protoni più due altre particelle che si chiamano neutroni e che sono meno pesanti dei protoni. In questo si produce cioè dell'energia. Cioè, in questa catena, se uno prende quattro protoni e ne misura la massa, trova un certo numero. Se uno prende un atomo di elio, trova un altro numero, un numero più piccolo. C'è una differenza tra queste masse, e questa differenza tra le masse, attraverso questo processo, viene trasformata in energia. Cioè, i protoni, quando si fondono, sostanzialmente liberano energia, e questa è proprio l'energia che stavamo cercando. Quindi all'interno del Sole, nel nucleo del Sole, sono attive delle reazioni termonucleari, termo perché hanno bisogno di molta temperatura, nucleare perché coinvolgono i numeri, che trasformano protoni in elio 4. E questo meccanismo spiega perché, e non vi faccio vedere i conti, mi spiega perché il Sole è così, è luminoso, e perché è così durevole, cioè perché la sua luminosità perdura ormai da 4 milioni di anni. L'ultima cosa che vi voglio dire, poi volevo provare a fare una... No, vabbè, questa ve la dico la prossima volta. Allora, vi volevo provare, vediamo se si riesce a fare questa cosa, vi volevo dire, oh, ecco qua, allora, andiamo un po'. Dunque, vi volevo fare la seguente sorpresa, diciamo, non so se vi hanno mai parlato dei telescopi attraverso i quali noi osserviamo veramente. Nella prima lezione, incontro, abbiamo parlato del telescopio nazionale Galileo, è il telescopio che noi abbiamo alle Isole Canarie, e mi sono messo d'accordo con la nostra collega per fare un piccolo collegamento via Skype con il telescopio nazionale Galileo, perché lei è arrivata lì da poco e allora è ancora un sacco emozionata di essere in quel posto, e se ve lo racconta lei, secondo me è molto più bello di come. E poi, siccome insomma, questi incontri sulla posizione stellare sul Sole hanno una certa densità come quella del Sole, se sei d'accordo, quindi prova a chiamare. Vado.
Mentre aspettiamo, Stefano, posso fare una domanda?
Sì.
Quella microscopica massa calcolata con 10 alla meno 27 per 0,004,
sì,
se la moltiplichi per la velocità della luce al quadrato diventa l'energia.
Sì, no? Sì. E serve, naturalmente servono tante tonnellate di protoni ogni secondo per dare...
Quindi si parla di fusione, non di fissione.
No, di fusione. Sabri, ci sei?
Ci sono.
Ah, aspetta, allora che metto il video. Però non hai la... Sì, eccoti, ciao.
Ciao, io non mi vedo.
Non ci vedi, io... perché?
Sì.
Perché siamo al buio.
Ah, e quindi...
Volevate vedere le stelle.
Mi pigliano anche in giro, capito? Cioè, li ho massacrati con il sole, adesso si vendicano e mi prendono per il sedere. Aspetta un attimo, provo a accendere la luce e vedo se riesco a...
Se la telecamera si accende.
Buonasera innanzitutto. tutto.
Allora, lei è Sabrina Masiero, ed è dell'Università di Padova.
Dov'è adesso?
Sono dell'INAF di Padova.
Dell'INAF, di...
eccomi. Eccomi. Ciao. Adesso vi vedo. Ciao Stefano,
ecco,
buonasera
a tutti. Adesso vedi tutti.
Sì, riesco a vedere un po' tutti, sì.
Siete voi, eh?
Non spaventarli.
Allora, com'è stata la cosa?
È stata un po' lunga, scusate il ritardo. Ci sono sempre, no, delle
interviste che vanno un po' più in là del tempo, quindi ho fatto un ritardo di circa un'oretta. Però, insomma, alla fine ci siamo connessi.
Senti, allora, dunque...
Grazie per l'invito.
No, figurati. Dunque... Tu, allora, racconta, io non ho detto niente del telescopio Galileo, però gli hanno parlato un pochino al primo incontro. Però tu adesso sei all'isola di La Palma, alle Canarie, ma non ti trovi dove è il telescopio nazionale, giusto?
Giusto. Io mi trovo a San Antonio, che è a circa 5 km dalla capitale, Santa Cruz de La Palma, e sono circa 38-40 km proprio dalla sede del TNG. Cioè alla Rocca de los Muchachos. Noi siamo a livello zero, mentre a suolo, a livello del mare, mentre il telescopio si trova a 2400 metri sopra il livello del mare. Quindi sapete che per coprire questa distanza di 40 km dobbiamo salire di 2400 metri. E c'è circa un'oretta e dieci di viaggio, e la prima situazione che si avverte è una sensazione un po' strana, perché il corpo cambia rapidamente. Le condizioni, prima in realtà si trovava una certa temperatura, una certa pressione, in 2400 metri ci sono veramente cambiamenti rapidi, e quindi ci sono sensazioni di mal di stomaco, un po' di nausea, può essere un po' di mal di testa, cose di questo tipo, che però o anche palpitazioni, sensazioni un po' strane. Comunque sono tutte sensazioni,
cioè,
che poi...
Praticamente la strada è disseminata da conati di vomito degli astronomi, cioè questo.
Anche da buche, da cose un po' più... Diciamo un po' di tutto, sì. Okay. Gli astronomi lasciano periodicamente, quotidianamente, i loro ricordini. No, non è proprio così, però in realtà capita sempre, anche quando si va a quote un po' più basse, bisognerebbe in realtà avere delle piccole sonde. E prendere delle piccole soste, questo è quello che dà il medico come suggerimento, ma in realtà gli astronomi vanno fino alla fine impavidi, raggiungono i 2400 metri in un'oretta circa. E in realtà, al di là delle battute, il telescopio nazionale Galileo è in realtà l'unico, il più grande telescopio italiano che diciamo, è in grado di osservare sia nel visibile che nell'infrarosso. Si trova in realtà all'isola di La Palma e non in Italia, perché in Italia non ci sono non abbiamo in realtà altezze così elevate, e bisognerebbe anche poi andare a tagliare una montagna per poter costruire un telescopio, mentre qui nell'isola di La Palma le condizioni sono ottimali, perché a 2400 metri non ci sono nuvole, sono tutte sotto in realtà dove si trova il telescopio, per cui è possibile fare un'ottima osservazione del cielo, perché l'atmosfera disturba a causa proprio dei moti, delle turbulenze, disturba in realtà la visione, e quindi la stella che prendiamo come riferimento viene in realtà modificata, non si osserva più in realtà un puntino fisso, ma in realtà tutta la stella viene un po' sbrodolata perché sul piano focale, perché in realtà ci sono questi problemi di assorbimento, poi la luce viene anche in realtà riflessa, rifratta, quindi ci sono problemi legati all'atmosfera, quindi andiamo ad alta quota. E in particolare il Telescopio Nazionale Galileo non si trova da solo, ma si trova con altri 14 telescopi e forma quello che è l'Osservatorio del Rocco de los Muchachos. Si tratta in realtà del sito, di uno dei tre siti più importanti al mondo, è in realtà uno dei due osservatori nell'emisfero nord, cioè nell'emisfero in cui ci troviamo noi. Nell'altro emisfero c'è in realtà un altro telescopio estremamente importante e anche famoso, che è quello di Atacama in Cile. E in realtà io sono qui per un motivo un po' particolare, perché il telescopio è in realtà, sì, diciamo, è grande, 3,6 metri, però al telescopio si attaccano degli strumenti che sono estremamente in realtà potenti. In particolare In questo telescopio italiano ci sono tre strumenti che funzionano, sono attivi, e in particolare uno è stato installato l'anno scorso, si chiama ARPS Nord, è in realtà un gemello di ARPS Sud, cioè in realtà si chiama semplicemente ARPS, questo gemello che si trova, come vi dicevo, in Cile. Allora, mentre ARPS N è in realtà in grado di osservare l'emisfero nord, ARPS invece, installato al sud, è in grado di osservare l'emisfero sud. E quindi siamo in grado di coprire tutto il cielo. Che cosa fa ARPS? ARPS si occupa di pianeti, va alla ricerca di pianeti, quindi è definito in realtà in parole molto semplici una sorta di cacciatore di pianeti. E qui dobbiamo essere anche fieri di avere un telescopio italiano, dobbiamo essere fieri del fatto che solo 15 giorni fa è stata un po' diffusa la notizia, e in Italia non si è avuta molta visibilità su questa cosa, ai noi, però in realtà qui in Spagna le cose sono andate in modo diverso. C'è stata in realtà una grande scoperta fatta proprio al TNG. Voi sapete già, probabilmente ne avrai anche parlato tu, voi conoscete tutti probabilmente il telescopio Kepler della NASA, attualmente non funziona, non è in uso, però in realtà questo satellite, telescopio, è in grado di individuare dei pianeti attorno ad altre stelle. In realtà lui è in grado di individuare la presenza di oggetti intorno ad altre stelle. Questi pianeti vengono poi confermati tali solo da strumenti a terra, e ARPS è in grado di fare questo. Quindi cosa vuol dire? Kepler individua degli oggetti, poi sarà lo strumento a terra installato al telescopio in grado in realtà di caratterizzare, quindi di dire si tratta di un pianeta, qual è la sua densità, qual è la sua massa, l'età, la temperatura, la distanza dalla stella e così via. Quindi caratterizzare significa dare i suoi parametri fisici importanti. Ed ARPS N ha fatto così per un pianeta che si chiama Kepler 78b, è quindi un pianeta che si trova che ruota attorno alla stella 78b, in realtà un sistema, perché poi alla fine consideriamo la stella con tutti i suoi pianeti come un sistema planetario. Questo pianeta è stato caratterizzato da ARPS, e quello che si è osservato è che questo Kepler 78b è in realtà estremamente simile alla Terra. Ha in realtà la massa, che è quasi due volte la massa della Terra, ma ha una dimensione che è veramente un raggio, che è 1,1, circa 1,2, quindi è praticamente una Terra. Quindi se noi teniamo conto della massa, teniamo conto del raggio, vediamo che la densità di questo oggetto roccioso è praticamente quella della Terra, intorno a 5,5. Questa è la prima volta che si riesce a individuare e quindi a caratterizzare un pianeta delle dimensioni terrestri. La cosa negativa in realtà è che questo pianeta si trova in realtà molto vicino alla sua stella, molto di più di quello che non è Mercurio, nel caso Mercurio rispetto al nostro Sole, ed ha un periodo infatti di rivoluzione intorno alla sua stella di pochi giorni, 8 giorni e mezzo. Quindi dovete immaginare, potete anche intuirlo, estremamente vicino alla stella, roccioso, ma in realtà incandescente, a temperature elevatissime, e si stima in realtà che nell'arco di qualche milione di anni questo pianeta farà in realtà una brutta fine e probabilmente verrà inghiottito dalla stella. Questa scoperta non ha avuto in realtà la sua rilevanza, non ha avuto un certo impatto in Italia, ma è stata in realtà proprio fatta questa scoperta, questa caratterizzazione del pianeta è stata fatta qui. Quindi credo che sia anche giusto valorizzare il nostro telescopio, che poi in realtà è il più grande che noi abbiamo, e insomma dar merito a questa scoperta. Se avete domande sono a vostra disposizione.
A che distanza sta vista?
Si trova a circa 400 anni luce di distanza dalla Terra, e si trova nella costellazione del Cigno, perché in realtà Kepler osserva principalmente la costellazione del Cigno, quindi sta in realtà mappando quella particolare regione di cielo.
Quindi se loro ci stanno guardando in questo momento, vedono Galileo che fa l'osservazione delle macchie solari.
Esatto, 400 anni luce.
Sì, sì.
400 anni luce, sì. Non è neanche tanto lontano, ma non è sicuramente vicino, ce ne sono anche di più vicini. Sì, è giusto. Sì.
Noi in Italia non ne abbiamo parlato tanto perché siamo occupati con le scissioni del PDL.
Eh sì, sì, arrivano tutti.
Emozionanti proprio in Europa.
Sì, sì, infatti si dà visibilità ad altri tipi di ricerche.
C'è qualche altra domanda? Abbiamo qualche altro minuto, ce l'abbiamo seguito.
Posso chiedere, la nostra Luna, che è il satellite della Terra, si sta allontanando dalla Terra. Quando è nata, quando si è formata, per creare le maree tremende, roba di questo genere, perché si pensa che quel satellite, quel pianeta lì, invece cadrà sulla stella, tenderà a cadere sulla stella?
Allora, sì, ci sono ovviamente degli studi fatti, anche su altri tipi di pianeti simili a pianeti simili a questo o comunque di altre dimensioni. Quello che si osserva è che pianeti di questo tipo, anche il nostro, sono dotati di campo magnetico. E l'interazione tra il campo magnetico di questo pianeta con quello della stella per un certo periodo di milioni di anni, per non dire miliardi di anni, può essere buono e mantenere una certa stabilità per quanto riguarda la stella. Dopodiché invece il pianeta è talmente vicino che continuerà a perdere massa e quindi anche il campo magnetico subirà un'altra delle variazioni. Di conseguenza l'azione gravitazionale della sua stella tenderà a prevalere e quindi probabilmente a fargli fare una brutta fine.
Grazie.
Ci sono giochi in realtà nei campi magnetici che sono fondamentali, e più che in realtà sì, è importante la distanza, ma in questo momento lui rimane stabile perché c'è questo gioco di campo magnetico.
Grazie.
Di nulla.
Ci sono altri papabili sui pianeti?
Aspetta, c'era una domanda.
Praticamente la signorina ci sta parlando da quella cima di cui vediamo in fotografia.
No, quello è...
No, no, ancora. Sono appena tornata.
No. C'è un'immagine là. Aspetta, se posso te la faccio
non
vedere.
Non è tende quello là bianco?
No, vedi quel poster lì grande?
Sì, ma è sfocato.
No, ma no, quello è il VLT, quello è in Cile.
No, sì.
Dice,
questo è quello c'è Arts. Che è nata nell'emisfero sud, quello è il più grande sito, il più grande osservatorio astronomico dell'emisfero sud. Nell'emisfero nord ci siamo noi, è una grossa parola, però c'è l'osservatorio del Rock dell'Os Muchachos qui alla Palma e poi c'è l'osservatorio delle Hawaii a Mauna Kea. È un altro telescopio, diciamo, confrontabile con questo come numero di telescopi e come altezza, come altitudine. Ovviamente lì in Cile si arriva a 5.000 metri, quindi siamo il doppio dell'altezza. Potete immaginare che quando si sale su la sensazione di mancanza dell'ossigeno. Già qui si sente un po' l'assenza di ossigeno a 2.400 metri, però in realtà dopo un po' ci si abitua. Lì invece le cose sono molto più difficili. Qualche persona, sapete che pressione alta, una persona che soffre di pressione alta è meglio che non salga perché rischia l'infarto. E, altre persone vanno su con difficoltà, qualcuno porta su anche delle bombole di ossigeno perché in realtà c'è bisogno anche di questo. E poi sapete che la prima sensazione che si ha a parte questa mancanza di ossigeno è anche probabilmente l'assenza di umidità e quindi la pelle si screpola, si taglia in pochi minuti. Anche qui, per esempio, quando si va a 2.400 metri si ha una percentuale di umidità che è dell'ordine dello 0,4%. E in effetti l'occhio non ha più lubrificato, la pelle si screpola, quindi c'è il rossore all'occhio, quindi sensazioni un po' spiacevoli, ma che comunque si...
Cioè, quindi, allora, giusto per concludere con una bella immagine, no? Gli astronomi arrivano lì, vomitano, poi si screpolano,
non piangono più,
non neanche lacrime per piangere.
Vabbè. Io sono tornata, non sto piangendo.
Perché sei stata poco, va bene. Sabrina, grazie mille.
Però venite, per le visite sempre disponibili. Ci sono posti quando volete.
Dov'è la Palma?
Adesso ve lo faccio vedere.
È l'isola di La Palma.
Dobbiamo chiudere perché mi squilla già il telefono che qui se non siamo precisi si arrabbiano. Ciao Sabrina, grazie.
Ciao.
Va bene, dai, spero che... è andato tutto bene.
Alla Palma?
Sì, scusate. Si trova qua. Nell'isola più, in questa isola qua, nell'isola più esterna delle Canarie. Qua, a 2400 metri. La Sabrina era qui, dove è la capitale della Palma, e poi il telescopio è qua. No, la prossima volta vi dico qualche altro particolare.